Riprendiamo il nostro percorso su Marco, interrotto per l'estate, quindi do il benvenuto a tutti. E, come sempre iniziamo con una preghiera, un'invocazione allo Spirito, quindi anche stasera vi propongo una preghiera allo Spirito. O Signore, vogliamo comprendere sempre di più che lo Spirito Consolatore è vita, che ci libera da aride dottrine. I Suoi doni non sono parole, ma potenza che fa di noi tutti pietre vive della Tua casa. La sapienza sia per noi comunione con Dio, affinché noi si possa dire di Lui, o Dio nostro, ed Egli dica di noi, o popolo di mio acquisto. L'intelletto ci apra al senso della creazione, la ragione si schiuda allo spirito, la verità ci offra le sue perle preziose. E così la mente, piena di amore, libera dalla legge degli istinti e degli impulsi, raggiunga il dono del consiglio e abbia pace nella conoscenza illimitata. Il nostro cuore abbia la forza, non tremi per avversità e tentazioni, e domini nell'amore le forze della natura, conoscendole nel profondo. Amen. Allora, certamente vi ricorderete dove siamo arrivati l'ultima volta, ma io lo ricordo magari per i nuovi. Stasera finiamo il capitolo 14 di Marco, quindi i versetti che faremo stasera sono i versetti 66-72 del capitolo 14. Faccio una piccola introduzione per capire dove siamo. Voi sapete che Marco è il Vangelo con meno capitoli, perché è il Vangelo più corto. Siamo nella piena passione di Gesù, che è iniziata proprio col capitolo 14. Poi col capitolo 15 abbiamo il processo, la prossima volta cominciamo il processo di Gesù di fronte a Pilato, poi l'incoronazione di spine, la via alla croce, la crocifissione, la morte, così. E poi faremo il capitolo 16, almeno una parte, la parte diciamo proprio di Marco, perché la seconda parte del capitolo 16 non è di Marco. E leggo i versetti, appunto, come dicevo, 66-72. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù?» Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro», ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». Subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. Questa è la finale del capitolo 14, un brano che conosciamo molto bene, è appunto questo rinnegamento di Pietro. Pietro nega di conoscere Gesù. È come se dicesse a se stesso, in realtà, quello lì, quello che sta subendo tutto questo, ricordiamo che Gesù intanto è sopra, lui è nel cortile sotto, sopra è nel palazzo del sommo sacerdote, ecco quello che sta succedendo a Gesù, o meglio quel Gesù che sta subendo tutto questo, Pietro non lo conosce, conosce un altro Gesù. Infatti l'altro Gesù che Pietro conosce per quel Gesù lì era disposto anche a morire. Sempre nel capitolo 14, versetti 29-31, Pietro gli disse a Gesù: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. E poi versetto 31, ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Quindi Pietro poco prima, appunto pochissimi versetti prima, 29-31, aveva promesso a Gesù: succeda quel che succeda, io non ti rinnegherò. Adesso lo rinnega tre volte. Come a dire, Pietro fino al cortile del sommo sacerdote conosceva un altro Gesù. Allora credo che sia importante che ci domandiamo, adesso che stiamo leggendo queste cose, quale Gesù conosco? O se vogliamo, quale Dio conosciamo noi? Sapete, è importante questa domanda, perché c'è gente, e purtroppo questa è cronaca, che è disposta anche a morire per un Dio immaginato, un Dio pensato. Pietro aveva in mente un suo Cristo, per il quale anche era disposto a morire, però per quello pensato. Adesso che c'è il Cristo reale, lo rinnega. Avanti.
Forse abbiamo sbagliato sera.
Domani sera, no, Renata. Domani sera. Tanto che ci siete, facciamo una lezione su Marco, ecco, quindi è provvidenziale. Quindi sto pensando ad esempio a questi personaggi, no, che muoiono per un Dio immaginato. Allora noi per quale Dio ci muoviamo? Se ci muoviamo, se facciamo qualcosa per il nostro Dio, per quale? Per quello immaginato o per quello reale? Tenete conto che Dio sarà sempre altro dal Dio immaginato. Agostino lo dice espressamente: se tu pensi, arrivi a pensare Dio, se hai un'immagine di Dio, stai certo che quello non è Dio. Quindi Dio di per sé è inimmaginabile. E E credo che questo rischio sia fortissimo per noi. Io credo che siamo disposti a riconoscere Dio, ad esempio, quando apparteniamo a un gruppo, no? Anche un gruppo molto sano, ecco, però viene fuori un Dio e pensiamo che Dio sia quello lì, il Dio di quel gruppo lì, oppure il Dio di un santuario, quello che viene fuori da una certa spiritualità di un santuario, oppure di una celebrazione eucaristica. Ma poi, ad esempio, non lo riconosciamo, ad esempio, nel povero. Cioè rischiamo di conoscerlo in tante situazioni religiose e poi lo disconosciamo in un profugo, in un immigrato, in un disgraziato. Chi è che pensa che quello sia Dio? Eppure Gesù lo disse, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. E perché mi riconosci in chiesa davanti a un'ostia e non mi riconosci davanti a un corpo ferito? Capite? È pericolosissimo il Dio pensato. Un autore di cui ci sono dei libri in esposizione di là, Plu, che ha scritto Il Dio in cui non credo, mi sembra che sia il titolo, un piccolo libro della Kikayon che vi consiglio di leggere perché è splendido. Lui dice, ma io mi sono tolto ogni problema, dice, io non so se credo in Dio, mi sembra stato un uomo molto in ricerca, un prete, tra l'altro, ma io non so se oggi è un ormai anziano, dice, se posso dire di credere in Dio, non lo so, ma per sicurezza, per togliere ogni dubbio, credo nell'uomo. Ah, lì non mi sbaglio. Se servo l'uomo, se mi comincio a prendere cura dell'uomo, sicuramente lì c'è Dio, almeno lì, siamo sicuri. Ecco, Pietro in quel cortile di fronte a quella povera serva, aveva una sua bella immagine di Gesù, per il quale era appunto anche disposto a morire. Ma era una sua idea. Vi cito due testi, uno di Gregorio di Nissa, il grande padre della Chiesa, che ha scritto quel testo fondamentale, un po' impegnativo, La vita di Mosè, dove scrive: qualsiasi concetto elaborato dalla mente per tentare di raggiungere e delineare la natura divina riesce soltanto a creare un feticcio, non a conoscere. E poi Meister Eckhart, nei Sermoni tedeschi, scrive: l'uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato, perché non appena svanisce il pensiero, svanisce anche quel Dio. Quanto è pericoloso allora pensare Dio. Poi verrà il momento in cui, dopo una lunga conversione, Pietro allora abbandona il suo Dio pensato, il suo Cristo pensato, e allora si convertirà. Più tardi, dopo, Pietro comprenderà finalmente che la salvezza non è un morire per il Signore. Questa è un'altra grande tentazione che ci prende. Pensare che la salvezza sia un morire per Dio. No, questa non è la salvezza, morire per Dio. Sacrificare la vita per Dio, questa non è cristianesimo. E nemmeno amare Dio. La salvezza è piuttosto accettare di essere da Lui raggiunti e amati. Questa è la salvezza, sta qui la salvezza. Pietro, capite, darò la vita per te, ti seguirò ovunque tu vada, io, ma adesso c'è un Dio che sta morendo per lui e lui non lo riconosce. Quindi capite in cosa consiste il cristianesimo? nell'accettare che ci sia un Dio che sta morendo per me. Questa è la bella notizia. Non che io devo morire per Dio. C'è un Dio che sta morendo per me. L'unica cosa che conta nel cristianesimo è fare esperienza dell'amore di Dio per noi, lo dice Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, versetto 16, sentirsi giudicati da questo amore che muore per noi, che lo rinneghiamo. Un Dio che rimane fedele quando noi manchiamo di fede, che dà la vita a noi che lo stiamo uccidendo. Quando comprenderemo tutto questo, allora saremo salvati. Il cristianesimo è fare esperienza di un amore, anzitutto. Ecco, se entrassimo in questa logica, cioè se noi entrassimo veramente in questa logica in cui crediamo a un amore che muore per me, che uccido Dio, che è un Dio che mi rimane fedele quando io sono infedele, che mi ama quando io non lo amo, ecco, quando riusciremo a entrare in questa logica, allora scompariranno da noi tutti i sensi di colpa. Perché il senso di colpa ancora molto era presente in Pietro, è stato presente in Giuda, tanto che l'ha portato alla morte il senso di colpa Giuda. Ma adesso anche c'è in molto cristianesimo il senso di colpa. Cos'è il senso di colpa? È la frustrazione nel constatare il proprio tentativo di far qualcosa per Dio e poi non essere riusciti a farlo. Questo è il senso di colpa. Cioè io mi impegno a fare, mi è stato detto che devo fare questa cosa per Dio, poi non ci riesco, ecco allora la frustrazione. Questo è il senso di colpa. Il senso di colpa è molto egoistico, è molto egoistico il senso di colpa. Sono ancora io il protagonista, pensavo di farcela, pensavo di fare, pensavo di riuscire, ma non ci sono riuscito. Ora, invece no. Allora abbiamo bisogno di conversione, e la conversione che cos'è? È il passaggio dal mio amore per Dio al suo amore per Lui. Al suo amore per me, scusate. Questa è la conversione, è il passaggio dal mio amore per Dio al suo amore per me. Ora, se comprendo questo, il mio peccato non è più motivo di frustrazione, capite? Il mio limite non è più motivo di senso di colpa. Il mio non farcela non è più motivo di scoraggiamento, ma diviene luogo di rivelazione del suo amore per me. Cambia tutto, cambia tutto. Questa è la grande conversione. Cambia tutto. Allora, non ce l'ho fatta. Questo non farcela non mi getta più nella frustrazione, nella tristezza, ma diventa il luogo dove Dio viene a abbracciarmi. Questo, il mio non farcela, diventa il luogo teologico dell'abbraccio di Dio, dell'amore di Dio per me. Perché Dio abbraccia la mia fragilità. Ecco, Pietro si sta fermando, in questo momento ancora fermo, al suo farcela. Sta crollando tutto, sta crollando. Ecco, in quel cortile sta crollando il vecchio Pietro, che si era montato la testa di poter fare qualcosa per il suo Dio. Ma cosa vuoi fare? Pensate quanto insegnamento moralistico, no? Che ci è stato fatto passare anche da una certa chiesa. devi fare, devi amare, devi sacrificarti, devi dare la vita, devi... E poi? È questo cristianesimo? Tra l'altro Gesù non ha mai invitato ad amare il Padre o amare se stesso. Non ha mai detto amatemi o amate Dio. No, Gesù non l'ha mai detto. Ha raccontato tante parabole, tanti passaggi sull'amore di Dio per gli uomini, quello sì. E poi ha detto amatevi, non amatemi. Quindi la fede, che cos'è la fede? Essenza del cristianesimo, la fede si fonda sulla certezza non della mia fedeltà a lui, ma della sua fedeltà a me. La questione non è credere in Dio, la questione è fare esperienza di un Dio che crede in me. E Dio che ha fede in me, non io che ho fede in Dio. Cioè avere fede in Dio è credere che c'è un Dio che ha fede in me. Per questo posso avere fede e fiducia in Lui, perché Lui mi è fedele. È Dio che è fedele, questo è il centro di tutto. È fedele quando io sono infedele, è l'amore quando lo odio, è la vita quando lo uccido. Se credo questo, credo che Lui è fedele allora, che Lui è l'amore veramente. Questa è la salvezza. Se la mia fede dipendesse dalla mia fedeltà a Lui, siamo fritti. È solo presunzione. Allora ha ragione Paolo in Romani 8:39, ma cosa ci può separare dall'amore di Dio? Nulla. Nulla. Ma come nulla? La mia infedeltà non mi separa? No. La mia cattiveria mi separa? No. Il mio peccato mi separa? No. Nulla può separarci dal suo amore per me. Certo che se la separazione avvenisse per la mia infedeltà, il mio peccato, beh, questo sì, ma per fortuna non è questo. Nulla può separarci dall'amore di Dio. Perché l'amore di Dio è fedele, comunque, a prescindere. L'amore di Dio nei miei confronti è amore a prescindere. E questa è la bellezza del cristianesimo, la novità del cristianesimo, è che Dio mi ama a prescindere, indipendentemente, immeritatamente. Non c'è nulla che posso fare che metta in crisi l'amore di Dio per me. Nulla. Giuda non ha creduto a questo e l'ha fatta finita. Per questo che Giovanni dice all'inizio della sua lettera, dice: noi abbiamo creduto all'amore di Dio per noi. Capite che cos'è il cristianesimo? È credere al suo amore per noi. Se no, siamo come Giuda. Certo, se no, se aspetti di essere fedele tu, è finita. Ed è molto bello, drammatico, ma molto bello, che Pietro ripeta per tre volte: non sono. Sei tu? No. Sei tu? No. Sei tu? No. Pietro si sta definendo attraverso il non sono. Tre volte. Chi sei? Non sono. Si definisce per via negativa. Interessante. E il testo dice, al versetto 67, la serva, vedendo Pietro, però guardate che è strano, ci vuol dire che c'è qualcosa, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia, vedendo lo guardò, vedere, guardare, sono due verbi diversi, no? Non bastava averlo visto, no? Allora, se noi prendiamo il greco, il testo, sarebbe guardandolo dentro, che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia. Il primo verbo è un verbo potentissimo, uno sguardo che guarda dentro. e gli dice: tu eri con lui. Usa il passato, eh? Tu eri con lui, non dice tu sei con lui, tu eri con lui. Infatti Pietro si era sforzato di essere con lui. Capite, il cristianesimo non è questione di sequela, di essere con lui, di stare con lui, ma di essere in lui, e questo è l'essenziale. Ora Gesù sta facendo un cammino che lo porterà in croce affinché i suoi possano essere non solo con lui, sequela, ma in lui, mistica, unione. Solo con l'essere in Lui sarà possibile vivere per Lui. Pietro ci ha provato a vivere per Lui. Darò la vita per te, ti seguirò ovunque tu andrai, ma non ce l'ha fatta, è caduto. Ma perché? Ma perché la questione è stare in Lui. Non basta stare con Lui. Non basta frequentarlo, capite, nelle nostre celebrazioni, nelle nostre grandi eventi, quando riempiamo le nostre piazze. Questo non basta. Non basta stare con, essere in. Perché essere in vuol dire che diventi una cosa sola con l'amore. Unione, unione. Identificazione. Pietro, abbiamo detto, si è sforzato di essere con Gesù, ma ha capito che la morale, gli sforzi, la buona volontà non salvano. Non solo, al versetto 18 Pietro rincara la dose e dice: ma in realtà io ero con un altro, questo qui non lo conosco, questo Cristo ammanettato, sputacchiato, ferito, deriso, ma questo qui no, io non lo conosco. Io pensavo un altro, io ero con l'uomo potente, quello che tutti dicevano: ma tu sei il re dei Giudei. Io ero con quello lì che sarebbe diventato re e mi avrebbe fatto magari anche primo ministro. Io ero con uno che faceva miracoli, ha moltiplicato i pani, i pesci, ha guarito. Beh, stare con uno così, ora con questo uomo legato, io non so cosa farmene di questo qui. Vi ricordate, era già successo, siamo nel capitolo 8 di Marco, quando Gesù ha detto: io farò una brutta fine, Pietro cosa dice? No, ma questo non ti succederà mai. E Gesù gli dice: ma tu sei Satana, dietro di me, Satana. Allora, veramente, con quale Dio siamo noi? Con quale Dio siamo? Quello potente? Quale Dio stiamo seguendo? Quello che può mandare all'inferno i cattivi, magari? Stiamo con questo Dio? E guardate che ce n'è tanta, eh? Tanta gente che sta con un Dio che pensa che possa mandare i cattivi all'inferno. Con un Dio onnipotente, magari, che può fare quello che vuole, magari facendo anche morire 6 milioni, permettere che 6 milioni di ebrei muoiano in un campo. Stiamo con questo Dio? Stiamo con un Dio che può fare i miracoli, così, un po' a muzzo. Questo sì, a te no, all'altro ma. Stiamo con questo Dio? Facciamoci queste domande, queste sono domande importanti, eh? Con quale Dio stiamo? Ora a Pietro si frantumano tutte le immagini false che si portava dentro di Gesù. Finalmente scopre che il suo Dio è il Dio che sta dando la vita per amore, che sta dando la vita per gli assassini. Non che fa morire gli assassini, perché Pietro, da buon ebreo, basta leggere i Salmi, basta leggere l'Antico Testamento, li avrebbe fatti fuori tutti, Dio, gli assassini, i malvagi. E invece qui ha di fronte uno che sta dando la vita per i suoi assassini. E certo che dobbiamo credere che Pietro è andato in crisi. Accidenti, ma tu sei questo qui. Tu non sei quello che fa fuori i cattivi, i malvagi. Tu sei uno che dà la vita a chi te la sta togliendo. Tu stai dando la vita a chi te la sta togliendo. Il primo a essere beneficato dalla croce di Cristo è stato il centurione, quello che l'ha ucciso. Il primo beneficato, il primo salvato è chi ha ucciso Dio. Si fa un po' di fatica a entrare in questa logica, eh? Noi vorremmo l'inferno per questo qui che ha ucciso Dio. Abbiamo maledetto fino all'altro ieri gli ebrei, noi chiesa abbiamo maledetto gli ebrei perché hanno ucciso il nostro Signore. No, abbiamo anche, preghiamo per i perfidi giudei, c'era fino al 70 nel messale, nella veglia pasquale. I perfidi giudei. E invece il Vangelo ci dice che c'è un Gesù che dà la vita per chi la sta togliendo a lui. E poi i versetti 69 e 70 dicono: è uno di quelli, cioè stanno parlando di Pietro, stanno parlando di Pietro come colui che appartiene a una squadra, è uno di quelli. È interessante anche questo perché probabilmente tutti dicono, voi sapete che quando è stato arrestato Gesù tutti sono scappati. Perché? Perché la legge avrebbe previsto che non soltanto il capo doveva in qualche modo essere catturato e giudicato, ma anche tutti gli appartenenti a quel gruppo, quindi se la sono vista brutta, l'hanno abbandonato per questo. Il rischio è proprio questo, no? Di a volte di gongolarsi, di far parte della squadra. Per uscirne vincitori. Allora la domanda che dovremmo farci a questo punto è: cosa vuol dire per noi far parte della squadra che è la Chiesa? Cosa vuol dire far parte della Chiesa? Per sentirmi più forte? Magari per essere cristiano? Cioè, per essere cristiani bisogna fare parte della Chiesa? È il nostro appartenere alla Chiesa che si fa cristiani? Domanda interessante. O vivere come vive Cristo? Cosa vuol dire essere cristiani? È un'appartenenza o un modo di esistenza? E lui continua a dire: io non conosco quell'uomo. E il gallo canta. Interessante, cosa vuol dire che il gallo canta? Il gallo annuncia un nuovo giorno, è un simbolo ovviamente. Pietro rinnega, Pietro, da Pietro cadono tutte le sue false convinzioni, tutte le sovrastrutture, tutti i suoi pensieri, tutto sta crollando, Di Pietro non c'è più nulla, un gallo canta. Finalmente Pietro sta conoscendo la conversione. Sta iniziando un nuovo giorno per Pietro. Da questo dramma, da questa notte drammatica, viene fuori un uomo nuovo. Perché? Ma perché non c'è più nulla in Pietro. Tutto è crollato. Le sue sicurezze, le sue idee, le sue immagini, i suoi pensieri, tutto è crollato. È entrato in crisi, la crisi ha vagliato, è rimasto l'essenza. Ecco, Pietro può ricominciare una vita nuova. Allora ci sarebbe da augurarsi forse che anche nella nostra vita di conoscere momenti di crisi, ma quelli veri, che mandano in crisi tutto, tutto. Voi sapete che i ragazzi, no, gli adolescenti, attraverso un momento di ateismo, no, la maggior parte non ne frega più niente della Chiesa, dei comandamenti, della morale, è una grazia, perché è il momento in cui poi, se accompagnati in tutto questo ovviamente, rinascono come uomini nuovi, no? Rinascono a una vita nuova, è come se il gallo cantasse anche per loro, però devono conoscere la distruzione totale di un Dio fattogli passare al catechismo che li ha devastati. E qui Pietro piange, ma bisogna stare attenti a comprendere bene questo pianto. Piange per il senso di colpa di prima. E questo pianto di Pietro non dobbiamo leggerlo come un... proprio piange perché vede che non ce l'ha fatta. È come se dicesse, ma che razza di discepolo sono? Sembra, se voi poteste entrare in un confessionale, vi accorgereste che vivreste questa situazione, con tanti Pietro che vengono a confessarsi, che piangono perché non ce l'hanno fatta a mantenere tutte le loro promesse. E io pensavo di essere, io mi ero impegnato per fare, e una vita, poi bastato questa cosa, è crollato tutto. Ma che cristiano sono, eh? Che cristiano sono? E magari piangono anche un pochino. Ecco, è la devastazione provocata dal senso di colpa. Allora, la confessione, che cos'è allora la confessione? Dovrebbe essere il percepire, lo sperimentare, che grazie a questa caduta, in fedeltà, piccolezza, posso sperimentare l'abbraccio del Padre. Se piangi, piangi per gioia, non per frustrazione. Capite com'è diverso? Cioè, l'atto sacramentale, l'atto della confessione dovrebbe essere il momento in cui, appunto perché tu manifesti la tua fragilità, il tuo peccato, la tua caduta, ma al contempo sperimenti un abbraccio di un amore incredibile per te. E quello lo dicevamo prima, il tuo peccato diventa luogo teologico perché Dio si possa manifestare. Allora, se tu piangi, piangi perché sta succedendo una cosa incredibile. Dio fa del tuo limite il luogo dell'abbraccio. È bellissimo. Questa dovrebbe essere la confessione cristiana. Non il luogo della tristezza, dove vado a pentirmi, dove vado a battermi il petto perché non ce l'ho fatta. A cosa abbiamo ridotto la confessione? Ad accusare i propri peccati o a fare esperienza di una festa. È una festa la confessione. Il mio peccato diventa il combustibile per l'amore di Dio. Questa è la confessione, dovrebbe essere. Non piangere per il lato versato, Allora, questo brano che abbiamo letto e meditato stasera dovrebbe portarci proprio a questo, no? A comprendere che siamo veramente, chi siamo veramente, perché abbiamo visto che Pietro ha destrutturato se stesso: non sono questo, non sono questo, non sono questo. Arriveremo a comprendere veramente chi siamo quando comprenderemo chi Dio è per noi. La mia identità è data dall'esperienza che facciamo di Dio. La mia identità è lì. Se per me Dio è un giudice inflessibile, un castigatore che manda all'inferno i reprobi e manda in paradiso i buoni, avanti così, allora la mia identità è un po' malata. Sono seguace di un dittatore. È il suo amore che mi darà la vita e l'identità, e con questa certezza non si scapperà più da Dio. Perché sarà finita ogni menzogna su Dio. E chi fu il primo uomo a scappare da Dio perché aveva un'immagine di Dio tremenda? Adamo. Adesso con Cristo sulla croce, tutti gli Adami, tutti gli uomini e le donne possono stare lì, non scappare più, ma lasciarsi abbracciare da questo Cristo in croce che ci manifesta l'amore di un Dio che ti ama di un amore infinito. Bene.